Bentornati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove, in onda ogni venerdì dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Io sono Iapos e sono qui in diretta dallo studio della radio ad Albignasego, in provincia di Padova. Oggi è venerdì 13 ottobre 2023, sono le ore 12:01. Il Centro Culturale Sei Altrove si trova a Torreglia, in provincia di Padova, e il nostro sito internet è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it. Sei Altrove lo dovete scrivere tutto in lettera. Diamo oggi inizio ad un nuovo ciclo di puntate, ovvero nelle puntate precedenti abbiamo toccato il tema dell'insegnamento religioso e attraverso esso della metafora che dietro l'insegnamento religioso si cela come ponte verso un maggiore contatto con noi stessi, con la nostra interiorità. E dunque di come, al di là della simbologia, al di là dei linguaggi che sembrano parlarci di un mondo esterno, in realtà si celi dietro a queste forme un significato interiore. Purtroppo spesso ci si divide invece su l'apprezzamento o la fede in questo significato esteriore, questa spiegazione esteriore o ufficiale, oppure il suo diniego e di fatto non si coglie invece quello che questa spiegazione può nascondere. Spesso, molto probabilmente, anche è insaputa di chi ci crede o di chi la pratica o di chi la professa. E attraverso questo tema, quindi, siamo entrati a contatto con una possibilità altra che si cela dietro le cose, dietro la realtà. La realtà anche di tutti i giorni, il linguaggio di tutti i giorni. Ebbene, il titolo del testo che oggi vi leggerò si chiama proprio L'altra realtà ed è la prosecuzione di questo tema, però su un piano diverso, su un piano che è meno filosofico da questo punto di vista. Per quanto tutto possa essere filosofico, intendendo la filosofia come conoscenza dell'essere e non come speculazione astratta, ed è più concreto. Quindi vi leggerò ora questo brano, che è tratto dal nostro blog che si chiama La Via della Rosa. Il suo indirizzo è seialtrove.altervista.org e E chi volesse, oltre a poterlo leggere quindi a questo indirizzo, può anche iscriversi tramite il nostro sito 6altrove.it al pensiero settimanale, che è un pensiero che viene inviato la domenica mattina, che spesso si rifà proprio allo spunto che poi noi nei giorni successivi leggiamo nel corso della trasmissione. Questo testo si chiama appunto L'altra realtà e io lo leggerò cercando di dare una spiegazione in virtù della mia esperienza vissuta principalmente al centro Altrove a contatto con l'insegnamento che in questo centro si propone, e poi darò come sempre la possibilità anche a voi di poter intervenire per fare domande o per raccontare delle esperienze o fare delle riflessioni. Vi anticipo già i numeri di telefono, quello per telefonare in diretta è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 per telefonare in diretta. Invece per inviare un SMS è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. Ovviamente durante la lettura le telefonate non saranno ricevute, quindi se proverete a telefonare mentre sto leggendo troverete la linea occupata, vi segnalerò io però quando la linea telefonica sarà aperta. Se affermiamo di essere svegli solo nei momenti di presenza, in cui osservando i pensieri scorgiamo le nostre identificazioni, allora si può anche affermare che tutto il resto del tempo siamo assenti e dunque dormiamo. Quando si è identificati nel flusso dei pensieri associativi, gli schemi automatici della nostra macchina psicofisica pensano e agiscono al nostro posto. Si prendono decisioni nel sonno, si lavora nel sonno, si studia nel sonno, si fa l'amore nel sonno. E le nostre relazioni con gli altri e col mondo sono vissute come casualità determinanti, associate al flusso della vita. Solo nei rari momenti di osservazione possiamo cogliere la differenza che esiste fra lo stato di coscienza in cui siamo presenti e lo stato ipnotico, in cui, identificati in qualche modello comportamentale, stiamo dormendo. È indispensabile il lavoro per comprendere la differenza fra questi due stati di coscienza che determinano due realtà essenzialmente differenti. Nell'uno si è consapevoli di essere, nell'altro lo si immagina. Allora, parliamo dunque di risveglio, perché nelle puntate precedenti abbiamo visto, sempre tornando al tema che è stato affrontato, come ci siano dei modelli che vengono proposti attraverso le tradizioni di tutti i tempi, che contemplano la possibilità per l'essere umano di risvegliarsi. E dunque, che cos'è questo risveglio? Allora, qui si dice, in questo testo, che è un testo scritto da Hermes, che è un riadattamento di alcuni testi tratti dai nostri libri. Le esperienze vissute al centro altrove sono state raccolte in alcuni volumi, di cui la prima trilogia si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente, e sono stati adattati per essere fruibili, per rendere il loro contenuto fruibile anche alle persone esterne al nostro centro, e quindi una prima prova di trasmissione di quelle che sono le nostre esperienze e dell'insegnamento che le ha permesse, che le ha forgiate. Ora, un riadattamento dei testi tratti da questo libro è anche quello che appunto vi ho letto e che trovate pubblicato sul nostro blog, seialtrove.altervista.org. E detto questo, appunto abbiamo letto in questo testo che se possiamo essere svegli solo nei momenti di presenza, ovvero quei momenti in cui osservando i pensieri scorgiamo le nostre identificazioni, allora possiamo affermare che tutto il resto del tempo, in cui quindi non osserviamo i nostri pensieri, le nostre identificazioni, siamo assenti e dunque dormiamo. Quindi un primo approccio alla possibilità di risvegliarsi o di dormire lo si può avere con queste indicazioni. Ora, io stesso sono uno di coloro i quali si accorge spesso di star dormendo quando fa delle cose in modo distratto, quando non si accorge di fare delle cose in modo automatico, ma poi, finché si tratta di fare delle cose, allenandoti, puoi accorgertene anche se te ne accorgi molto spesso, nel mio caso, dopo che l'hai già fatto. E quindi ti accorgi che non eri presente, dimentichi qualcosa, metti qualcosa dove non va messo, fai qualcosa che non andrebbe fatto, che non ha senso. Ti accorgi che in quei secondi eri distratto. Molto spesso a me capita che il mio pensiero è andato altrove mentre sto facendo delle cose e dunque mi distraggo. E il mio corpo agisce in modo automatico. Questo però per quanto riguarda, ad esempio, le azioni della vita quotidiana. E già questo è indice del fatto che se ci accade spesso, e più uno, ho visto per quanto mi riguarda, che più uno lo osserva, più vede che questa cosa accade. Molto spesso noi pensiamo che non ci accada semplicemente perché non la osserviamo. Ma questo che accade, questo avvenimento, diciamo, questo stato di coscienza, come si dice più sotto nel testo, che capita nella nostra vita, non riguarda solamente, il fare pratico, riguarda, per quello che vedo, anche i pensieri, anche gli umori, anche le risposte, quindi il fatto di pensare a qualcosa o di vivere un umore piuttosto che un altro, in risposta a qualcosa che accade, a qualcosa che viene detto o a un pensiero che semplicemente ho. E anche questo è tanto automatico quanto il fatto di fare delle cose senza pensarci. Ora, se tutto questo avviene in modo inconsapevole, e noi appunto, come scrive Hermes, possiamo affermare di essere svegli solamente quando scorgiamo queste nostre identificazioni, allora vuol dire che tutto il resto del tempo sostanzialmente siamo assenti e dunque dormiamo. E già questa è una grandissima rivelazione. E allora non serve aver fatto studi di teologia o studi di chissà cosa, andare a leggere chissà quale simbologia per accorgersi di una realtà così evidente nella nostra vita. Quindi non riguarda le nozioni che abbiamo, la consapevolezza che crediamo o non crediamo di avere, la cultura, l'informazione, l'erudizione. Questo è un discorso meramente pratico, che quindi riguarda chiunque di noi, di qualsiasi estrazione sociale, livello culturale, eccetera. E già qua possiamo comprendere come in una condizione di questo tipo conta poco aveva delle idee piuttosto che delle altre, eccetera. Ora, qui poi si cita un aspetto, si citano due aspetti, uno l'osservazione dei pensieri e l'altro le identificazioni. E l'osservazione dei pensieri, una delle prime cose con cui sono entrato a contatto, ma nell'esperienza del centro altrove, entrando a contatto con l'insegnamento, ma che devo dire mi ci è voluto molto tempo per svilupparla. Io sono uno molto lento nel poter adottare dei cambiamenti, eccetera, e quindi forse voi siete anche più veloci di me. Però mi ci è voluto molto tempo per poter iniziare a praticarla. E poi ogni volta è comunque uno sforzo, perché se non ti sforzi di poter osservare i pensieri, di fatto i pensieri fluiscono nella tua mente. E soprattutto, come si dice sotto, si è identificati nel flusso dei pensieri associativi. Pensieri per cui io vedo una cosa, questa cosa la associo a qualcos'altro, ad un evento del mio passato, piuttosto che un'interpretazione, piuttosto che... E quest'altra cosa la associo a qualcos'altro, a qualcos'altro, a qualcos'altro. Ci si perde molto spesso, si perde molto tempo nella giornata, perché anche qualche secondo diventa qualche minuto, e qualche minuto nel corso di una giornata diventa qualche ora, calcolato nel corso di una settimana, di un mese, eccetera, eccetera, diventa molto tempo nella distrazione del pensiero associativo, che quindi mi distrae dalla realtà concreta, e non mi permette di essere presente, molto spesso di afferrare qualcosa che passa, un uccello che canta, un rumore, qualcosa da vedere, qualcosa anche che viene detto, perché c'è questa associazione costante che crea un flusso di pensiero. È come una radio che è difficile da spegnere, perché poi anche se la sintonizzi su un'altra frequenza, ascolti un'altra emittente, ne ascolti un'altra, oppure cambiano i programmi, ma sostanzialmente però la radio parla sempre. E questo è il flusso dei pensieri, dunque, associativi. Per cui si associano gli elementi, si associano le memorie, si associano le cose. Poi al di là che queste associazioni siano reali oppure no. Se osserviamo i nostri pensieri, possiamo scorgere le nostre identificazioni. Cosa significa identificazione? Ora io provo a darvi una definizione in virtù dell'esperienza che ho vissuto. Io sono identificato quando sto vivendo pienamente un'emozione di risposta a qualcosa che accade. Quindi posso essere identificato nella rabbia se sono arrabbiato, al di là che io lo dia a vedere o meno, che io la esprima oppure che la tenga dentro. Posso essere identificato nella paura, posso essere identificato nell'invidia, nella gelosia, posso anche essere identificato in una forma di apertura, di benevolenza, quindi di atteggiamenti che possono essere nocivi, tra virgolette, oppure invece positivi, produttivi. Comunque, l'identificazione è poi quella che fa muovere i miei pensieri. Quindi succede qualcosa, io in modo automatico reagisco e quindi posso provare per quella cosa paura, rabbia, può innescarmi tristezza, malinconia, oppure può innescarmi invece entusiasmo. E poi si innesca questa reazione in me molto spesso in modo automatico, per delle associazioni che non sempre riconosco, se non sono in grado di scorgere, e poi tutto quello che andrò a pensare, che andrò a fare, sarà un frutto di questa mia identificazione. Quello è come se in quel momento io indossassi una maschera, la maschera dell'arrabbiato o del depresso, o la maschera, viceversa, dell'entusiasta, la maschera di uno che fa qualcosa che gli piace, eccetera. Ma in quel momento mi identifico in quella parte, dunque tutto quello che io penserò, come interpreterò le cose che mi accadono in quel momento, in quella giornata, le vivrò alla luce di questo umore, di questa condizione che vivo. Il problema è che molto spesso noi non ci accorgiamo di queste reazioni automatiche, ed ecco che allora, come scrive Hermes, gli schemi automatici della nostra macchina psicofisica, ma sostanzialmente della nostra personalità, pensano e agiscono al nostro posto. Quindi se io sono programmato, perché quando uno mi dice una determinata parola, in virtù dell'esperienza che ho vissuto, che può essere negativa o offensiva nei miei confronti, io reagisco in un determinato modo e poi per molta parte della mia giornata vivrò quella reazione, anche se non me ne accorgo. La vivrò anche mentalmente, perché il mio umore cambia, i miei pensieri cambiano, quando appunto prendo decisioni, quando lavoro, quando studio, quando faccio l'amore, quando vivo le relazioni con gli altri, cioè qualsiasi cosa faccia la vivrò in questa condizione, nel sonno. E le nostre relazioni con gli altri e con il mondo, quindi quello che ci accade, vengono vissute come delle casualità determinanti, cioè finisco in un flusso e quello che mi capita in virtù del caso o in virtù di una circostanza esterna che attribuisco a qualcun altro e quindi finisco in questo flusso della vita costante. Però c'è una possibilità, cioè solo nei rari momenti di osservazione possiamo cogliere la differenza che esiste fra questo stato di coscienza, cioè questo stato sostanzialmente ipnotico in cui siamo identificati quindi in una risposta, in un modello comportamentale in cui stiamo dormendo, e invece uno stato di coscienza in cui siamo presenti. Ma per comprendere la differenza, beh, innanzitutto bisogna vivere l'uno e l'altro, perché se uno non si accorge di quando sta dormendo, non può avere consapevolezza di vivere questo stato. E poi, oltre ad accorgersi di questo, deve comunque riuscire ad aprire dei piccoli spiragli in questa illusione, quindi poter vivere entrambe le condizioni e quindi sperimentare la differenza. E poi io aggiungo anche ricordarsi, perché anche questo è un aspetto, ricordarsi quando torni a vivere nel 99% della giornata in una condizione di sonno, ricordarti di quella volta che eri presente. Cioè, perché è facile finire in questo flusso. E quindi è indispensabile il lavoro per comprendere la differenza, perché mentalmente questa cosa non si può spiegare. Qualcuno di voi forse la può recepire, qualcuno può averla vissuta, qualcuno può averla vissuta molto più profondamente e meglio di me, e qualcun altro forse può anche non capire che cosa sto dicendo. E è indispensabile il lavoro. Il lavoro non è il lavoro, quello che nobilita l'uomo, forse, o quello garantito dalla Costituzione. Ma il lavoro è il lavoro su di sé, il lavoro che conosce di conoscere se stessi, che poi si può esprimere in vari modi, sicuramente anche pratici, ma quello sforzo di poter osservare le proprie identificazioni che si vivono, che in realtà non sono proprie perché aderiamo a dei modelli comportamentali, le identificazioni che vivo, i pensieri. E poi c'è un altro aspetto, ci sarebbe, e su quello io confesso la mia carenza molto spesso, oltre ad osservarli, anche poterli poterci mettere mano e quindi poter modificare un comportamento una volta che lo osservo, e osservo che lo sto sviluppando. Ma per gradi, di sicuro, un primo approccio, un primo passo può essere proprio quello di potersi osservare. Ora, non so se la mia spiegazione è stata esaustiva. In ogni caso, se avete delle domande o delle riflessioni da fare in virtù di quello che è stato detto o degli esempi da portare, sentitevi liberi di farlo telefonando allo 049 880 9020. L'unica accortezza che vi chiedo di comunque restare sul tema, chiaramente ci si può agganciare anche ad altri aspetti, però l'importante è rimanere in quello che è il contesto della trasmissione. Vi chiedo questa gentilezza, quindi non approfittando per parlare di altre cose che non c'entrano. Benissimo. E invece il numero di telefono per gli SMS è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Pronto?
Pronto, sono Antonio dell'Arcella.
Ciao Antonio.
Ciao, mi sono sforzato al massimo di tentare di capire, di interpretare quello che dici. Provo a spiegarti cosa. Allora, in termini semplici da uomo della strada, dormire o essere svegli sono due cose diverse, appunto. Il dormire serve per dare riposo al corpo e per ripulire il cervello dalle scorie, cosiddette scorie, cioè è un processo naturale per riprendere, è necessario insomma. Invece mi pareva di capire da come dici tu che la differenza tra dormire ed essere svegli e qua, e questa è qui la domanda che faccio, è di chiarire su questo. È aderire a dei modelli comportamentali, per cui faccio un esempio. Monto in macchina, sono in quel momento sono autista, sono un automobilista, non autista, automobilista, e metto in moto il modello dell'automobilista. Vado in chiesa, metto in moto il modello dell'uomo pio devoto, il credente. Cioè dovunque, in qualsiasi luogo vado, indosso una maschera, un qualcosa che, di automatico. E praticamente a cosa viene ridotto allora essere consapevoli? Cosa vuol dire essere consapevoli, cioè svegli? Perché svegli sempre non si può essere, perché noi abbiamo bisogno di pause. Cioè, no, non può essere che noi siamo presenti a noi stessi continuamente. Noi abbiamo imparato, da quando siamo nati, abbiamo imparato a vivere, i bambini, eccetera, la diversità della consapevolezza di un bimbo con quella di un adolescente, con un adulto, eccetera. Quindi noi, a seconda del momento, della fase della nostra vita, adottiamo tutto dei modi di comportare adeguati alle nostre esigenze. Quindi quello che tu dicevi, invece, mi pareva che tu dicevi, c'è una parte del nostro corpo che è vegetativa, che dà una risposta obbligata agli input dall'esterno. C'è una parte invece del nostro essere che è libero. È libero ma pur sempre condizionato. Non è che noi possiamo illuderci di essere liberi totalmente. Noi siamo sempre condizionati dagli usi, dei costumi. La volta stessa parlavo di un aspetto che quando noi, per esempio, assolutizziamo, addirittura sacralizziamo delle cose che invece sono la nostra configurazione che abbiamo ricevuto non solo naturale dai genitori, ma anche dalla società. Noi siamo influenzati, veniamo su. Io sono nato nel Veneto, sono nato a Pontelongo, in provincia di Padova. Sono stato fortemente condizionato, influenzato dal cattolicesimo, dagli usi e costumi del Veneto. I risotti veneti, tutto quello che è. Ed è il mio abito, come posso dire, situazionale, sono nato qua. Ecco. Ora, fino a che punto io posso acquisire consapevolezza e liberarmi dagli abiti, dagli automatismi, da quello che poi, peggio ancora poi quando con le ideologie assolutizziamo, sclerotizziamo il nostro modo di vedere, cioè il modello, cioè prendiamo un modello e quello lo assumiamo per tutta la vita, estremizzando un po'. In buona sostanza, mi piacerebbe avere dei chiarimenti su quello che tu intendi essere svegli, essere consapevoli di sé, avere una consapevolezza, sia pure relativa perché assoluta non può essere, che mi permetta di affrontare la vita con la giusta distanza, con quello che ci vuole in ogni situazione. E io mi fermerei, avrei molto da dire, ma mi fermerei qui, sempre in questo gioco fra libertà e condizionamenti, che tu ti riferivi ai modelli, i modelli comportamentali. Comunque, per non smenarla, chiudo qui e ciao.
Ciao Antonio, grazie mille. Allora, grazie Antonio per le domande poste. Allora, veniamo al nocciolo, che chiede Antonio un chiarimento su cosa si intenda per essere svegli. Allora, quello a cui mi riferivo è un po' quello che si legge nel testo che vi ho letto, ovvero che se affermiamo di essere svegli nei momenti di presenza, che sono i momenti in cui osservando i pensieri scorgiamo le nostre identificazioni, allora si può anche affermare che tutto il resto del tempo siamo assenti e dunque dormiamo. Dormire qui si intende non il dormire fisico, che ovviamente è necessario al corpo, come dice Antonio, ma un dormire metaforico. Quindi grazie per questo chiarimento che forse andava fatto. Un dormire metaforico nel senso che è come se dormissi. Credo di essere sveglio perché sono sveglio fisicamente, perché non sono nel sogno, non sto dormendo. Ma di fatto sto dormendo perché la vita mi passa davanti, sostanzialmente non me ne accorgo. Essere svegli in questo caso è invece il poter essere presenti. Io mi rendo conto della differenza e non so se possa essere un modo di essere sveglio, ma quando colgo delle cose che ho davanti tutti i giorni e le colgo, e molto spesso dico ma come facevo a non vederle prima? Perché faccio le cose in modo automatico, ad esempio, o non ci do peso a determinate cose, o sono, mentre faccio determinate cose, mentre svolgo delle azioni quotidiane, sono nella testa, sono nel pensiero, non sono presente. Quindi in questo caso ovviamente non sono sveglio. Quindi questo può essere un esempio di cosa voglia dire dormire o essere svegli. Io poi chiaramente non ritengo di essere sveglio. Dunque non posso fornire una risposta effettiva che sia basata sulla mia esperienza, su un divenire, perché una cosa che ho imparato al centro è che sostanzialmente uno conosce le cose quando le diviene, quindi conosce uno stato dell'essere anche quando lo diviene. Posso dire cosa significhi dormire, questo sì, per l'esperienza. E sono un po' le cose che abbiamo detto, ovvero la risposta automatica, gli umori che subentrano, i pensieri che si vivono, e da lì poi anche tutta una serie di sfaccettature che vanno a creare anche distrazioni, errori, eccetera, eccetera. Ma Antonio ha citato l'esempio dei modelli comportamentali. Ora, può essere che sia anche come dice lui, i suoi esempi possano essere validi, il modello dell'automobilista, un modello dell'uomo pio, devoto, eccetera. Quantunque, forse non c'è un modello di automobilista, c'è il modello di automobilista che io ho acquisito, che io ho imparato, un po' perché posso averlo acquisito da chi mi ha insegnato a guidare, un po' perché posso averlo attinto per impressione del corpo da quando ero bambino e quindi vedevo i miei genitori o le persone con cui andavo in macchina a guidare, ho attinto una modalità di guida che poi riproduco a mia volta quando io mi metto alla guida. Un po' perché sono tutte queste cose adattate però poi a quello che io sono fisicamente, caratterialmente e alla strada che ho. E da qui nasce il mio modello di automobilista. Però non tutti gli automobilisti guidano allo stesso modo e questo esempio si può fare quindi per tutte le cose. Molto spesso nel modello che io comunque acquisisco, in questo caso dell'automobilista, della guida, E questo modello poi, se io mi ci identifico, ecco, posso accorgermi di determinate cose in virtù di questo modello piuttosto che no. E la stessa cosa vale se io, ad esempio, ho una modalità di fare determinate cose, determinate operazioni del quotidiano, che ne so, adesso posso avere una modalità di spazzare per terra. E quando la faccio adotto sempre quella modalità. Possono esserci mille altri modi di spazzare, magari in modo più accurato, in modo più lento, piuttosto che in modo più veloce, piuttosto che adottando altre modalità, eccetera. Però se lo faccio sempre nello stesso modo, mi identifico in quel modo che io ripeto solamente per abitudine. E quindi non mi accorgo delle ulteriori possibilità che ho per fare una stessa cosa più velocemente, piuttosto che al contrario, più lentamente o in modo più accurato. Cioè, e quindi adotto semplicemente una modalità perché sono abituato ad adottarla. Questa modalità forse a volte può funzionare, altre volte può non funzionare, ma io non lo faccio in modo consapevole, lo faccio perché è il mio modo di comportarmi. Vi dicevo prima, ad esempio, che io sono uno tendenzialmente lento. Ecco che se adotto questa lentezza, adottare questa lentezza, siccome si rifà al mio comportamento, al modo in cui sono cresciuto, eccetera, mi è naturale, mi è congeniale, non devo fare uno sforzo. E mentre al contrario dovrei fare uno sforzo molto spesso per velocizzarmi, se devo fare le cose velocemente. Ci sono persone che al contrario invece sono molto dinamiche o più compulsive, devono fare uno sforzo quando si tratta di dover invece pazientare o fare cose che richiedono tempo, eccetera. Ma quindi per me una modalità, ad esempio, automatica può essere questa che vi ho citato della lentezza. Ci sono delle volte in cui però faccio in modo lento anche delle cose che non serve fare in modo lento, che si possono fare in modo più veloce, in modo meno accurato, eccetera, eccetera. Però io questa modalità la adotto sempre perché lo faccio in modo automatico. Quindi a monte di questo mio comportamento non c'è una discriminazione. Non c'è un accorgermi di quello che sto facendo e un poter essere sveglio, presente a quello che faccio. C'è semplicemente una modalità che si perpetua e si perpetua anche senza che io praticamente ne dia il consenso esplicito, quindi uno schema che agisce in me. Quindi questo si intende per modello comportamentale. Poi ci sono vari aspetti, sicuramente quello dell'ambiente in cui si nasce, in cui si cresce, che ci influenza, che ci condiziona. Come dice Antonio, io sono veneto, quindi il fatto di essere veneti piuttosto che di un'altra regione o di un altro luogo del pianeta sicuramente ci influenza e ci condiziona. Però è vero che il condizionamento di per sé è inevitabile perché è la base della nostra esperienza. Quindi qua non si sta dicendo che non bisogna mai adottare dei comportamenti, chiaramente. Semplicemente si mostra, per quello che poi è la mia esperienza, che mi permette di interpretare questo messaggio che vi ho letto, si mostra che esiste però una condizione che viviamo di sonno. Esiste una possibilità di poter guardare gli eventi della vita in modo diverso, non solamente fluendone in modo inconsapevole, di guardare che se mi capita una cosa c'è un senso, che posso reagire in un modo piuttosto che un altro a qualcosa che accade a seconda dell'umore che ho, che si innesca in base a delle associazioni, molto spesso che faccio con il mio passato, ma che non sempre sono delle associazioni reali. Non sempre sono produttive e molto spesso sono automatiche, si innescano senza che io me ne accorga. E dunque il modello comportamentale sostanzialmente è questo. Poi ci possono essere dei modelli comportamentali anche più ampi, sicuramente può esserci una tendenza forse di un veneto a comportarsi in un modo piuttosto che un altro, però qui non si sta dicendo che appunto i condizionamenti sono sbagliati, che sono sbagliate. No, si sta semplicemente osservando che questa cosa esiste. Ed è proprio questo che permette, come dice Antonio, di affrontare la vita con giusta distanza, perché secondo me la giusta distanza che uno altrimenti riuscirebbe ad adottare, parlo per mia esperienza, sarebbe solo una giusta distanza mentale. Cioè, mentalmente posso non prendere posizione in una guerra tra Israele e la Palestina. Però nei fatti, se capita qualcosa nell'ambiente in cui vivo, nella mia famiglia, se qualcuno mi dice qualcosa, eccetera, questa giusta distanza non ce l'ho. Cioè, ce l'ho per quanto riguarda una condizione astratta che mi è facile assumere perché io non vivo in quel contesto, sono lontano, ma non ce l'ho per quanto riguarda le emozioni della mia vita, questa giusta distanza. Se io mi sento attaccato nel mio io e si innesca una condizione di difesa e si innesca anche quando qualcuno, ad esempio, mi dà un suggerimento e quindi non è un attacco, sto vivendo una reazione di difesa, quindi non ho la giusta distanza, non sono presente a quello che sta accadendo nella realtà, cioè che semplicemente qualcuno mi sta dando un suggerimento. Interpreto automaticamente questa realtà, questo suggerimento come un attacco e quindi mi difendo. E questa reazione di difesa fa sì che io sia contratto, quindi non ho una giusta distanza dalla realtà. Quindi questa giusta distanza di cui parla Antonio si tratta di poterla portare effettivamente nella vita. Ma per fare questo io devo accorgermi delle mie identificazioni, dei pensieri che vivo e dunque delle condizioni che si creano nel mio spazio di vita quotidiano a mia insaputa. E dunque poterne assumere sostanzialmente padronanza. Non so se ovviamente questa mia spiegazione ha aiutato a chiarire i dubbi di Antonio. Do di nuovo la parola a voi e nel caso poi se ovviamente il mio intervento non fosse stato chiaro e aveste bisogno di ulteriori chiarimenti, potete approfittarne. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Pronto?
Ciao, sono Enrico, grazie per Mosa.
Ciao Enrico, prego.
Senti, volevo dire che io ho una risposta più rozza, forse, per il problema posto. Bisogna sprovincializzarsi il più possibile. E lo si può fare sia stando nel proprio paese, ma leggendo letteratura di un po' tutte le culture. Si può fare interessandosi all'arte di tutte le culture, si può fare ascoltando la musica di diverse culture e poi se si ha la fortuna, io l'ho avuta di farlo gratis, girare un po' il mondo. Io quando andavo in tournée col teatro, per esempio, venivo giudicato un orso, no? Perché io non stavo mai con i miei colleghi, sai che andavano via in gruppo, no? Io sempre da solo. E mi hanno anche domandato perché, ho detto perché vedete, io quando mi trovo all'estero, cosa che non potrò mai fare con i miei mezzi economici, no? Per fortuna è il lavoro che mi ci porta, io voglio immergermi completamente in quel posto dove sono e cercare di capirne, per quanto si possa, perché la lingua è quel che è, eccetera, però respirarne l'aria, sentire un po', vedere le persone come sono, eccetera. E poi magari documentandomi in seguito, dopo essere stato, leggendo qualcosa su quel posto, sentendo musica di quel posto, eccetera, eccetera. Io per esempio andavo sempre in giro con la radio, no? Anche se non capivo un'acca. In Giappone con la radio che ci fai? Però avevo una radio multigamma portatile che mi portavo via e sentivo la lingua. Guarda che già il suono di una lingua ti dice molte cose. Ti dice molte cose. Guardavo i programmi TV. Mi ricordo che non so se era un periodo, facevano in Giappone facevano delle cose di lottatori di sumo. Io me li guardavo e ho capito che per esempio è uno sport che assolutamente non è violento, per esempio. E poi mi guardavo i loro i no, no? Quelle commedie che hanno loro, e arrivavo a capirle. Anche se non capivo un H di giapponese, ma vedendo la gestualità che loro in quelle cose, sai, con le maschere, no? L'accentuano molto. Alla fine mi facevo anche le risate perché c'erano di comici, ecco, c'erano delle storie comiche che si capivano benissimo. Cioè bisogna sprovincializzarsi, allora ci si sveglia, perché finché si sta in casa, solo con i propri parenti, se va a vedere solo le robe nostre, e questo e quell'altro, si diventa dei provinciali, e allora la mente... Cioè non è che uno sia meno intelligente, ma è più legato alla propria cultura e meno disposto ad aprirsi verso altre culture. E perciò è meno sveglio, tutto qua. E difatti, quelli che girano il mondo per mestiere sono in genere tutte persone assai sveglie. Io ne ho conosciute tantissime, ripeto, nel mio mestiere, perché era un mestiere dove già l'ambiente là su 101 orchestrali ce n'era un buon 10-15% che non erano italiani. E poi ti venivano i direttori d'orchestra, ne avrò visti centinaia da tutto il mondo, e da come si comportavano si capiva che tipo di cultura avevano alle spalle, a parte la personalità. Ma poi capivi la differenza tra un tedesco, un giapponese e un russo, perché ci sono differenze di base, insomma. Ecco, i russi avevo trovato che avevano la tenacia dei tedeschi, la raffinatezza dei francesi e una voglia di espansività è tutta italiana, per esempio. E tutti avevano questa comune, diciamo, personalità. Anche poi, cioè in generale, poi dopo ognuno aveva il suo carattere. Ecco. Per cui i francesi, tutti precisi, raffinatissimi, i tedeschi molto precisi, per carità, ma cantabilità un po' tanto meno. Ecco, abbiamo avuto direttore stabile un ebreo israeliano, bravissima persona, meravigliosa, che veramente si capiva molto da lui un po' che mentalità, che cosa hanno, ecco, come sono fatti. Bisogna svegliarsi. Invece io soprattutto devo dire, poi qualcuno mi attaccherà, che soprattutto in Veneto siamo proprio dei raspaterra, che più che vedere la propria casa, il proprio giardinetto, sino la casa del vicino, non ci apriamo, siamo chiusi. Perché già se vai in centro Italia è molto diverso. Vai verso Siena, vai verso Firenze, è tutto un altro mondo, non parliamo poi dell'Umbria che io adoro, che è gente stupenda, totalmente diversa da noi, non ha niente a che fare. Va bene, questa è la maniera per svegliarsi, aprirsi al mondo. Ciao.
Ciao Enrico, grazie mille per il tuo intervento. Allora, beh, anche Enrico ci ha raccontato la sua esperienza. Ricordo chi volesse intervenire allo 049 880 90 20, è il numero di telefono. Ripeto, 049 880 90 20, oppure il numero per scrivere un SMS è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Allora, lo spunto dato da Enrichi parla del sprovincializzarsi e quindi di aprirsi al mondo, alle altre culture il più possibile. Lui ne parla attraverso la sua esperienza e quindi è molto interessante poter ascoltare i vostri vissuti, le vostre esperienze, perché poi ognuno ha comunque il proprio ed è innegabile. Io colgo un'analogia in quello che dice, anche se io non ho mai girato il mondo, sono stato poche volte in realtà all'estero e anche a dire il vero poche volte in regioni molto lontane dall'Italia, dal Veneto, però l'aspetto che lui dice, io l'ho potuto cogliere nel mio caso attraverso l'esperienza vissuta al centro altrove, a contatto non solo con culture diverse, ma anche proprio con persone, con personalità diverse, perché a volte non serve andare tanto lontani, perché anche l'altro è portatore di un modello comportamentale possibile che forse può anche avere in comune con te il fatto di appartenere ad una stessa regione o a uno stesso contesto, però ciò non toglie che le modalità comportamentali possono essere tante e l'entrare a contatto con gli altri, anche il vivere insieme agli altri, eccetera, poi fa in modo che ci possano essere sia degli scontri talvolta, sia delle sorprese per quanto riguarda le modalità altrui, che sono modalità di pensiero, che sono modalità di espressione, sono modalità di vita, di reazione che possono essere molto diverse dalle tue e uno è portato molto spesso a concepire, parlo per esperienza, il proprio modo di pensare, che poi è tutto un dire che sia un modo di pensare, perché è un modo molto spesso di reagire per associazioni a delle cose che accade, e che quello sia l'unico possibile. Ripeto, prima ho fatto l'esempio della modalità che io posso adottare nel fare le cose lenta. Facendolo in quel modo io posso automaticamente identificarmi in modo automatico in quella modalità, fare le cose in quel modo e quindi ritenere che quello sia l'unico modo possibile. Questo può portare, ad esempio, ad attaccarmi a quel modo, quindi non avere insofferenza forse per chi può mostrarvi un modo diverso, o insofferenza per chi adotta una modalità diversa dalla mia di fare delle cose, o addirittura opposta. E posso non contemplare che esistano nei modi diversi di fare le cose. Chiaramente poi Enrico ha portato un esempio per cui uno girando il mondo, diciamo, incontra tante culture, tanti modi di essere, tanti modi di fare, eccetera. Ma credo che anche l'altro del nostro mondo quotidiano sia portatore comunque di diversi modi di fare, eccetera. Molto spesso uno è identificato appunto in un modo di essere, parlo per esperienza, quando sono identificato in una modalità di essere, non vedo che ce ne possono essere anche altre, quando invece è la più normale, perché se siamo miliardi di persone a vivere su questo stesso pianeta, è chiaro che non possiamo avere tutti lo stesso modo di fare le cose. E questo vale per il pensiero, per le emozioni, vale per la storia personale di ognuno che è il passato che funge da base in virtù delle quali poi vado ad associare degli elementi e quindi avere dei pensieri, delle interpretazioni piuttosto che degli altri. Quindi questo esempio secondo me si può fare paradossalmente poi anche in altri contesti, perché aggiungo una nota a quello che ha detto Enrichi, che si possono fare anche tutte le cose che dice lui, di sprovincializzarsi, di entrare in contatto con altre culture, eccetera, però si possono fare paradossalmente e al contempo rimanere sempre gli stessi. Perché io posso visitare forse molte, regioni d'Italia o molti paesi o leggere molti libri, eccetera, ma poi comunque restare identificato, cioè vivere comunque queste condizioni di identificazione di cui parlavamo prima, non riuscire ad essere presente nella mia vita, eccetera. E posso anche viaggiare paradossalmente nel sonno. Come si diceva prima, si prendono decisioni nel sonno, si lavora nel sonno, si studia nel sonno. Molto spesso può accadere forse anche di viaggiare nel sonno. Quindi lo spunto va benissimo, come va benissimo anche gli spunti di Antonio, come va benissimo l'esperienza di ognuno, che a ognuno ha permesso di sviluppare determinate qualità. Però io credo che questa condizione di poter essere presenti alla propria vita, oppure invece di lasciare che la vita fluisca attraverso di me senza che io ne abbia alcuna padronanza, e che attraverso di me quindi si possono perpetuare degli schemi automatici senza che ne abbia alcuna coscienza, vada al di là poi anche delle azioni che uno compie, delle azioni che uno svolge, delle modalità di vita che uno adotta o dei luoghi che frequenta, perché comunque se sono identificato in una modalità, lo posso essere in Veneto e potrò trovare, anche se mi trasferisco in un'altra regione o in un'altra nazione, in un altro continente, un luogo dove poter praticare questa mia stessa modalità, che mi sembrerà forse altrettanto familiare. Magari non faranno la polenta, non mangeranno il baccalà, però comunque troverò forse delle persone che rispecchiano le persone con cui sono vissuto, con cui sono cresciuto, con cui vivere le stesse reazioni emotive, anche se hanno la pelle nera. E quindi potrei anche rischiare di credermi un illuminato e non esserlo, anche perché d'altra parte, altrimenti, tutti coloro che si trasferiscono lontano dalla loro casa, dal loro paese o che emigrano o che si trasferiscono altrove, dovrebbero essere illuminati, e tutti coloro che invece restano a vivere dove sono cresciuti dovrebbero non esserlo. Paradossalmente ci sono condizioni che ci vengono raccontate anche di saggi che si ritirano dal mondo e che acquisiscono pure questa, che sviluppano questa percezione di poter essere svegli. Quindi forse ci sono molte modalità, molte esperienze possibili, e dipende soltanto da me. Non dipende forse dal fatto di fare qualcosa piuttosto che qualcos'altro. E qualsiasi cosa si compia, la si può compiere compiendo il lavoro, come si dice, come scrive Hermes, quindi lo sforzo della presenza, dell'osservazione, della testimonianza nella propria vita, nella vita che si conduce, che fluisce attraverso di me, oppure nel sonno, qualsiasi cosa. E paradossalmente uno può anche partecipare a dei seminari di risveglio, o a leggere libri che parlano di risveglio, a parlare di risveglio, e farlo nel sonno, comunque, perché non lo sono. E anche in questo stesso momento, se io non, ad esempio, posso non cogliere degli spunti che mi date o delle cose che capitano in questo istante, posso benissimo non essere sveglio, anche se sto parlando di risveglio. Dato che Antonio citava ad esempio il gioco, come lui lo definisce, tra libertà e condizionamento, credo che la parola gioco sia sicuramente la più adatta, perché secondo me è molto ideale la possibilità che noi possiamo esprimere di liberarci dal condizionamento, perché è un fatto che dei modelli, come dice lo stesso Antonio, li dobbiamo avere. Facciamo prima l'esempio del poter imparare a guidare. Da qualcuno, se voglio imparare a guidare, devo per forza imparare. Può darsi che pure questa persona che mi insegna non sia il miglior guidatore del mondo, il miglior automobilista del mondo, ma da qualche parte devo pure iniziare. È la stessa cosa per imparare a nuotare, per imparare ad andare in bicicletta, eccetera. Queste modalità sono poi delle modalità che richiedono ad esempio l'utilizzo del corpo, per cui se imparo a nuotare, poi una volta che imparo a nuotare in uno stile, il mio corpo, quando si troverà in acqua, adotterà quello stile, o adotterà uno stile piuttosto che un altro, però comunque adotterà gli stili che ha imparato, che ha acquisito attraverso la ripetizione, attraverso la pratica sostanzialmente. E quindi vuol dire che mi sono sforzato di imparare a stare a galla, di imparare a respirare, di imparare a praticare uno stile, a muovere il corpo in un determinato modo. Ho acquisito praticamente una pratica tale per cui anche a distanza di anni posso nuotare, o posso andare in bicicletta, o posso guidare, senza che io debba pensare a come si fa, perché il mio corpo ha memorizzato come si fa e lo fa. Ho memorizzato la strada di casa e ci va, non devo ogni volta pensare se devo girare a destra, a sinistra, eccetera, perché tutto questo l'ho memorizzato. Il mio corpo in modo automatico, quindi cambia le marce, guida, frena, eccetera, eccetera. E non devo pensare. Ma per poter giungere a questa condizione ho dovuto fare pratica e acquisire questa modalità. Questo automatismo è un automatismo che mi viene molto utile, chiaramente, se devo guidare. Anzi, addirittura mi permette di guidare e parlare con qualcuno, di guidare e pensare, di guidare perché il corpo fa. Ovviamente ci sono poi delle controindicazioni che possono poi portarmi a distrarmi e dunque a commettere un errore, a commettere un incidente, eccetera, eccetera. E lì quindi è la presenza di ognuno che permette di avere padronanza anche su questo automatismo. Ma quindi esistono degli automatismi che sostanzialmente sono palesi in noi, che funzionano. Il fatto che io entri in automobile e non debba pensare a come si accende, a se devo schiacciare la frizione piuttosto che l'acceleratore, eccetera, è perché sostanzialmente ho acquisito come si fa. Ora, la stessa cosa capita dunque per noi, per le relazioni che abbiamo con gli altri, le abitudini che sviluppiamo sono automatiche nello stesso modo. Quindi, se io, ad esempio, associo una persona a un'immagine che ho di questa persona, e ogni volta che questa persona, ad esempio, mi parlerà o si relazionerà con me, proietto un'immagine su questa persona in modo inconsapevole e mi adeguo nelle mie reazioni a questa immagine, automaticamente, con lo stesso automaticità con cui ho imparato a guidare, fluisco nel vivere un rapporto di questo tipo con l'altra persona, chiunque sia. E questo viene facile se proietto su una persona, ad esempio mio padre, piuttosto che mia madre, le figure genitoriali. E quindi di fatto io non mi sto rapportando veramente, men che meno relazionando con un'altra persona, ma semplicemente sto proiettando un'immagine. E in virtù di questo, quindi, mi comporterò con questa persona esattamente come potevo comportarmi con mia madre o con mio padre, nel caso proietti su di lui o su di lei una figura genitoriale. E la stessa cosa, ovviamente, se l'altra persona fa lo stesso con me, non si relazionerà mai con me, non potrà mai vedermi o vedere se stesso, perché semplicemente proietterà un'immagine. Quindi, di fatto, gli unici momenti in cui potremo andare d'accordo saranno i momenti in cui le reciproche immagini, diciamo, combaceranno e basta. E dunque, la condizione che si vive non è una condizione reale, è una condizione sostanzialmente di illusione. E si dice alla fine di questo testo che vi ho letto, è indispensabile il lavoro per comprendere la differenza fra questi due stati di coscienza che determinano due realtà essenzialmente differenti. Essenzialmente. Nell'uno si è consapevoli di essere, nell'altro lo si immagina. Cioè, sostanzialmente io immagino qualcosa, immagino in questo caso, ecco, di poter avere un rapporto con una persona che può essere un mio amico, un convivente, un'altra persona, e in realtà sto semplicemente proiettando un'associazione passata. Pronto?
Jacob Stefan Dennis,
Ciao Dennis.
mi permetti di uscire dal tema e di dire due parole su quello che sta succedendo in Palestina?
Però allora in modo molto molto breve, perché avevo proprio chiesto di
Sì,
rimanere sul
velocemente,
tema.
velocemente, molto velocemente. Io dico semplicemente questo, che è abominevole ciò che sta succedendo al popolo palestinese, è abominevole il fatto che un cosiddetto popolo prenda la terra di un altro popolo sulla base che un Dio glielo ha promesso. Dico soltanto per finire ciò che ha detto un grande poeta palestinese. Ha detto un popolo venuto dal nulla ricaccia nel nulla un altro popolo. Non dico altro. Buona giornata a te, chi ascolta.
Ciao Dennis, grazie. Allora, va bene, però ovviamente vi richiedo ulteriormente, ormai la telefonata era stata presa, di telefonare solo per rimanere sul tema. Questo non è, diciamo, non vuole chiaramente essere offensivo nei confronti dei palestinesi o degli israeliani, ma ne converrete con me che ci sono altre trasmissioni che trattano di attualità. E purtroppo l'attualità della guerra è un'attualità anche sempre presente, e quindi se dovessimo aprirci a trattare questa cosa qui, lo si dovrebbe fare guardando le cose da un punto di vista diverso rispetto a quello ordinario, a quello superficiale, eccetera. Siccome siamo molto impegnati, almeno parlo a titolo personale, a titolo singolare, molto impegnato con l'affrontare l'ipnosi che vivo quotidiana, non riesco a poter toccare anche un tema di questo tipo, senza trasferirci, comunque ciò che sono i tratti sostanzialmente della personalità. Dunque, preferisco evitare di affrontare un tema così di attualità, anche perché, come vi ripeto, è un'attualità che persiste in ogni caso, in un contesto o in un altro contesto o in un altro contesto ancora, e quindi la nostra trasmissione praticamente non si potrebbe fare. Invece ci sono trasmissioni dedicate a questo, quindi vi ringrazio se avete questa accortezza. È arrivato nel frattempo un altro messaggio, di un ascoltatore o ascoltatrice che scrive: Ciao Iapo, il massimo è quando il viaggio lo compiamo dentro di noi, dentro quello che chiamiamo io, e predisposti conosciamo tutte le diversità che viviamo interiormente e che avvengono esteriormente come contraddizioni, smentite, eccetera. Allora ci apriamo a una grande possibilità, perché appunto il mondo fuori cos'è? Grazie, ciao. Grazie per questo intervento all'ascoltatore o ascoltatrice. E sì, in effetti è un aspetto ulteriore. Quindi, se vi dicevo del viaggio anche che possiamo compiere relazionandoci con gli altri, poi a maggior ragione effettivamente l'ascoltatore o l'ascoltatrice fa richiamo ad un viaggio dentro di noi e quindi alla predisposizione a conoscere tutte le diversità che viviamo interiormente e che avvengono esteriormente, come contraddizioni, smentite, eccetera, eccetera. E in effetti è solo quando uno con una certa linearità forse riesce a poter osservare queste condizioni che vi dicevo prima, le identificazioni, gli umori, i pensieri, che vede anche i mutamenti di umore, i mutamenti di associazione, quindi si chiede: ma posso essere la stessa persona di 5 minuti fa, di 10 minuti fa, eccetera. E quindi anche quello che chiamiamo io così stabile non è, quindi anche dentro di noi forse ci sono queste diverse possibilità di approccio che poi noi riflettiamo anche negli altri. E dunque è anche questo sicuramente il vero viaggio. Ciò non toglie forse che poi tutte le esperienze possano comunque esserci di aiuto a compiere questo viaggio. E quindi uno non è che debba per forza di cose smettere di viaggiare o smettere di fare cose all'esterno. Ma è proprio forse questo fare anche che può essere vissuto come un aiuto a conoscere noi stessi o come solamente una distrazione o talvolta un'illusione, appunto, quando, come dicevamo, ci illudiamo. Ci illudiamo di essere consapevoli, ci illudiamo di essere liberi, ci illudiamo di avere una relazione con gli altri, un rapporto con altre persone, eccetera, eccetera, e viviamo in questa illusione. E la perpetuiamo sostanzialmente. Pronto? Ciao Piero, ben trovato.
Grazie delle letture. Senti, non per fare un fuori tema, però mi stuzzica molto la chiarezza con la quale percepisci e poi mi rispondi. Ti ricordi Foucault con il suo spiegare la falsificazione della comunicazione?
Sì, io non conosco tutti i filosofi, quindi la mia conoscenza è
Vabbè,
superficiale
cioè
in questo caso.
sostanzialmente è quella parolona, il decostruzionismo, cioè smascherare, no? Ogni affermazione apparentemente logica, bisogna vedere da chi viene propugnata e che fini ha. Ognuno ha il proprio angolo visivo, cioè la ragazza di strada vista da un sacerdote, vista
dall'avventore del bar, vista da te, vista da me, cioè ognuno usa dei termini, uno fa delle valutazioni, tutte legittime, magari evitando le volgarità, però sono angoli visivi, angoli di valutazione, giusto?
Sì.
Cercando di portare sempre tutto al reale, non lasciare tutto solo a fantasie, a teorie, andando nel concreto. Un esempio che ci ha toccato tutti. Ricordi la settimana scorsa quella corriera a Mestre che ha fatto una carneficina?
Sì.
L'informazione ci ha portato, come atto dovuto, sono inquisiti i proprietari del pullman, della corriera, e guarderei, perché era vecchio e non aveva capacità contenitive in caso di urto. Questa è la comunicazione che ci è portata, giusto?
Sì, mi sembra di sì.
Che poi, stando a quello che abbiamo visto a livello televisivo, a livello giornalistico, a livello fotografico, si vede questo pullman che esce dove c'è l'interruzione. Non è il guardarai che ha ceduto. C'era un'interruzione del guardarai, una via di fuga della quale si è infilato il pullman. Allora, pensare che il pullman abbia un braccetto dello sterzo rotto, che abbia problemi di vetustità, era un pullman di un anno, ultramoderno, elettrico addirittura. Poi, l'autista, 44 anni, una persona indecerrima, cioè, presentata come una persona stimatissima, curatissima, molto ligia. Nell'informazione non hanno sottolineato una, e ti prego di non pensare a una valutazione di parte, parliamo sempre in un contesto di terzietà comunicativa, non ci hanno comunicato che questo signore era iscritto a un'associazione di danneggiati da vaccino. Molto probabilmente era una notizia molto importante, perché oltre a mettere sotto la lente di ingrandimento guardarai le condizioni meccaniche del pullman, cioè, l'autista a 30 all'ora che deliberatamente sterza a destra e va giù da un cavalcavia, cioè, tutti abbiamo pensato a un malore. Però questa opzione stranamente non si è evidenziata, non viene evidenziata. L'autopsia ritarda ad arrivare. Nella comunicazione abbiamo sentito che è andato tutto in mano a un detective, a un mastino che non perde. Cioè, adesso io non è che volevo tediarti e non voglio tediare gli ascoltatori con questa... Insomma, è una situazione drammatica, parliamo di una quarantina di morti, cioè, una situazione molto... Però il tipo di comunicazione. Noi abbiamo la possibilità di scienziati interpretativi del tuo calibro che possono scindere, fare sintesi, la filologia, cioè veramente il rispetto del senso delle parole e delle logiche. Ma poi c'è tutto questo tuo sapere al quale noi ci abbeveriamo, attingiamo e ci stai deliziando, perché sentire delle persone che parlano in modo pulito, scevro da interessi personali, cioè, è merce rara oggi. Merce rara. cioè oggi nella società le persone come te, che stai dimostrando di avere pazienza di ascoltare me e tante altre persone che indubbiamente, cioè, ci dilunghiamo e diamo fondo a tutta la tua pazienza. Ci ascolti, ci spieghi, ci parli, ci porti fuori tema, però sempre incardinato a una linea di ricerca della logica, del buon senso esplicativo, rispetto dell'intelligenza usata per capire, la ricerca della verità. Mi sembra che filosofia vuol dire, perché la gente delle volte erroneamente, ignorantemente dice, ah, ma questa è filosofia, questa... No, la filosofia è la ricerca della verità. Ci siamo?
Dovrebbe esserlo, sì.
La filosofia vuol dire che un certo mio discorso che ti faccio, se lo impostiamo in un'equazione letterale, nella X esce la parola onestà intellettuale, purezza, logica. Il mondo è misurato a triangoli. Cioè tutti i teoremi di Brigham e Perrot, qui del problema dei seni, cioè, riporta tutto a una logica. E sono sicuro di sbagliare nell'articolazione dell'esposizione di questi concetti, perché bisognerebbe fare più sintesi, perché risolvere un problema con 5 passaggi anziché 3, quella soluzione lì è viziata. E io ti chiedo scusa perché non ho la tua preparazione, la tua cultura, la tua conoscenza, perciò la faccio un po' lunga per esprimerti così il mio pensiero, la mia domanda. Queste valutazioni, dalla corriera di maestre al tipo che dovevano anteporre questo dubbio, che tutto viene in modo fumoso occultato per negligenza, per volontà, per procedura di rispetto ai poteri, tra virgolette, forti, cioè il potere praticamente annienta la verità. Grazie di tutto, scusami, ciao.
Ciao Piero, grazie a te. Allora, una musica forse in contraddizione anche con l'evento di cui parlava Piero, e si aggancia a Piero Enrichi, che commenta così via messaggio: se Piero dice il vero, l'incidente di Mestre assume ben altro rilievo. È stranoto ormai che i vaccinati rischiano l'infarto più molto altro, e si capisce come mai i risultati dell'autopsia vengano stranamente differiti nel tempo. E poi giunge un messaggio invece da parte di Hermes, e prima di leggerlo, quindi anche come possibile conclusione della trasmissione, ringrazio brevemente Piero per il suo intervento, come anche Enrichi, Antonio e anche l'altro ascoltatore o ascoltatrice che ha scritto, e Dennis. Ringrazio insomma per i vostri interventi. Piero ha portato questo esempio di attualità. Io aggiungo solo che quello che dice Piero sicuramente può essere vero, quindi questa modalità di poter guardare alle cose, alle informazioni che provengono con una certa relatività, e anche al contempo sulla base di una possibile, chiamiamola, logica, e non sulla base di associare qualcosa al vero o al falso solo sulla base che qualcuno lo dica oppure no, È sicuramente una modalità di poter leggere anche le notizie in modo quindi più obiettivo, al di là di farsele propinare. Questa stessa modalità uno la può avere nell'acquisire le informazioni, nel leggere, nell'ascoltare i notiziari, i telegiornali o una trasmissione radiofonica, lo può avere anche nei confronti di se stesso e della propria vita, la stessa relatività e la stessa ricerca, passione per la ricerca della verità su molti ambiti. E quindi di smascheramento, come diceva Piero citando Foucault. E leggo ora questo messaggio che giunge da Hermes. Oltre alle lecite considerazioni di ognuno, che sono utili e ricche di spunti, il nostro scopo è e resta testimoniare che finché l'uomo resta nel sonno della coscienza, le guerre e ogni altra forma disumana di manifestazione non avranno soluzione. Il bene supremo non è e non può essere materia filosofica o regolamentato da regole, ma è un atto consapevole a cui l'uomo si devolve per essere ciò che intimamente crede sia il bene. E gli astronauti vi salutano, vi danno appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il nostro sito internet che è seialtrove.it. Qui trovate anche la possibilità, cliccando sulla voce contatti, di potersi iscrivere al pensiero settimanale o alla newsletter chi volesse, oppure al pensiero settimanale che è uno spunto che a titolo gratuito viene inviato via email la domenica mattina. E sul nostro blog, che invece è seialtrove.altervista.org, ripeto, seialtrove.altervista.org, trovate lo scritto che vi ho letto all'inizio della trasmissione e che è stata la base su cui poi abbiamo sviluppato il dialogo di quest'oggi, che si chiama L'altra realtà, e trovate altri scritti, sempre inerenti ai temi che trattiamo durante la trasmissione. Vi ricordo anche il sito internet di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org, dove oltre al palinsesto, ai podcast e alle notizie che riguardano la radio, ci sono anche le possibilità per poter contribuire economicamente alla sua esistenza tramite una donazione, tramite il bonifico bancario, la posta oppure anche PayPal. Buon proseguimento di giornata e di ascolto della nostra emittente a tutti voi. L'attimo si attiene all'infinito, lo comprende, lo determina, lo movimenta, lo crea. Cogli l'attimo dunque e accedi al tuo essere infinito ed eterno. È nell'attimo che esisti.